Ieri abbiamo preparato il cuore al perdono, riflettendo sulla solitudine, sulla fiducia, sulla comprensione di sé e dell'altro. Ricordiamoci sempre che tutto è proiettato verso l'altro. Ricordate la favola Zen, il sacco vuoto riempito di patate con il nome delle persone con le quali facciamo difficoltà nel perdonare. Quindi vi ho anche detto che avevo scritto alcune frasi che sottolineano l'importanza del perdono. Perdona non perché loro meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace, meriti di star bene. Questo è il bene, perdonare il male, non c'è altro bene. Madre Teresa di Calcutta dice: se vuoi veramente amare, impara a perdonare. Colui che non riesce a perdonare distrugge il ponte sul quale egli stesso deve passare, perché ogni uomo ha bisogno di essere perdonato. Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo. Questo lo dice Gandhi, il liberatore dell'India. Si perdona finché si ama. È più facile perdonare un nemico che un amico. Occhio per occhio e il mondo diventerebbe cieco. La gioia ineffabile di perdonare e di essere perdonati costituisce un'estasi che potrebbe suscitare l'invidia degli dèi. Pensate, una cosa bellissima. Cosa vuol dire perdono? Il senso etimologico della parola vuol dire essere dono per l'altro. Il prefisso pre vuol dire il per gli altri, dono per, come l'etimologia della parola persona vuol dire io sono, io esisto per. Non esisto mai solo per me stessa, perché se io fossi veramente sola non saprei chi sono, non esisterei. E ho detto stamattina, ho portato un solo libro, quello di questo psicologo Massimo Ricalcati, che parla dell'elogio del perdono e che commenta, pensate come siamo state fortunate, commenta l'adultera, il perdono nell'episodio del Vangelo, e sottolinea alcuni aspetti che sono molto interessanti e che io vi propongo. È veramente bello sapere che degli scienziati cerchino di assumere a formazione delle persone il Vangelo. Questo è molto interessante, e che colgono veramente l'essenza e la verità, quello che molte volte noi non riusciamo a cogliere. E parla del fatto che Gesù si mette dalla parte della donna, è dalla parte della donna, le sta a fianco, non la lascia sola, come fanno il marito e l'amante. Il marito e l'amante offesi abbandonano la donna. Gesù è accanto. Il perdono che egli invoca per la donna non viene dall'alto. Io buono ti do il perdono. No. Questa è un fatto molto importante perché Gesù sceglie la parte più difficile del perdono, quello di camminare accanto alla persona, di mettersi dalla parte. E che vuol dire, tradotto, vuol dire comprendere. Non ci può essere perdono se non viene dalla terra, dalla nostra caduta, se non implica il rapporto di chi perdona con la propria esistenza. Gesù agli uomini del Tempio rimprovera di essere giudicanti, rigorosi, l'ha detto anche il padre stamattina, no? Rigorosi. La legge dice questo, tu hai tradito la legge, tu devi essere messo da parte. E nella comunità succede anche che noi abbiamo uno sguardo giudicante e rigorista. Tu sei venuto meno ad una regola della comunità. Via, fuori dalla mia cerchia relazionale. Rigore. Oppure, ma sì, cosa importa? Ognuno faccia quello che vuole. Va sempre tutto bene. Quindi né la prima parte né la seconda parte vanno bene. Ormai credo che sappiate qual è l'atteggiamento corretto. Silenzio e camminare accanto a quella sorella per comprendere il come mai si sta comportando così. Questo è veramente il segno della comprensione e della misericordia, questo atteggiamento, stare accanto, non puntare il dito, comprendere. E dice, noi in genere giudichiamo perché ci consideriamo le anime belle, che pretendono di giudicare la storia dell'altro senza implicarsi, senza comprendere e riconoscere che anche noi ne facciamo parte e che comunque siamo anche noi in qualche modo responsabili dell'atteggiamento dell'altro. Questo è veramente importante. E in questa scena dell'adultera, Gesù è il solo che pensa veramente alla donna. Pensa a lei. Come fare per aiutarla a capire. Questo è molto molto bello, no? E Gesù resta chino sulla terra, dice il Vangelo che disegna, quasi si abbassa, non ha paura di alzare lo sguardo e quasi di giudicare, no, l'umiltà. Quindi anche lui vuole veramente entrare dentro di sé per capire, per comprendere. Non giudica. Gesù dice sempre, io non giudico nessuno. Bellissimo. E se lui non giudica nessuno, che diritto ho io di giudicare? Gesù non giudica neppure me, egoista, ma mi cammina accanto, mi fa comprendere poco per volta quello che è il bene per me. E il bene per me si proietta nel bene degli altri. Chi sono io per negare all'altro una occasione di redenzione, di cambiamento, di conversione? E quando dice alla donna: io non ti condanno, vai a non peccare più, non è un invito moralistico, non è un invito moralistico. A volte noi facciamo la morale. È un invito a ricordare alla donna che ciò che conta è scoprire dentro di sé non la legge del taglione, ma la legge dell'amore e del desiderio. E in questo gesto di comprensione e di dire vai, c'è la liberazione. La donna capisce quello che ha fatto e in lei cerca la conversione, il cambiamento. Anche noi abbiamo bisogno di essere perdonati, ma in noi c'è la legge dell'amore, del desiderio dell'essere dono, o c'è il bisogno di essere superiori agli altri? È molto facile dire agli altri: tu hai peccato, ma dire: anch'io molte volte ho peccato, anch'io molte volte ho offeso, con lo sguardo, con la parola, con un atteggiamento del mio corpo non accogliente, con uno sguardo di indifferenza, ho offeso l'altro. E quindi Gesù ci invita alla responsabilità di fronte al nostro desiderio, che è quello di amare, amare. D'altra parte, quella donna, l'adultera, era stata a sua volta tradita dal marito e quindi era caduta nel tradimento. Ma il marito non ha compreso, ha puntato il dito, non ha puntato il dito anche verso di sé, non ha compreso. Ma in questo atteggiamento di Gesù la donna ha capito. Questo è bellissimo, aiutare l'altro a capire, senza tante parole. Allora, perdonare. A volte, quando succedono dei fatti eclatanti alla televisione, viene chiesto, il giornalista chiede alla persona che ha ricevuto un torto, che è stata privata di un figlio, di una moglie, di un marito, viene chiesto: e lei perdona? Immediatamente l'altro dice: sì, perdono, oppure no, non perdono. Ma è possibile in una situazione del genere dire: io perdono? ma non è piuttosto il bisogno di apparire buono che ti fa dire perdono senza capire il vero significato del che cosa significa perdonare. Non è assolutamente facile perdonare, perché il nostro io, il nostro orgoglio prevale, prevale sempre. Mi ha offeso, e anche se dall'alto del mio orgoglio posso dire sì, ti perdono, dentro nel mio cuore non ho perdonato, perché continuo a nutrire dei sentimenti e a provare delle emozioni di offesa, di risentimento. E il perdono richiede tempi lunghi, non è un qualcosa di immediato. L'immediato è la parola immediata, perdono, ma il vero perdono richiede tempo, richiede elaborazione, richiede silenzio, e diventa veramente importante riuscire a dire a se stessi: io voglio perdonare, sono stata offesa, è vero, ma voglio comprendere il come mai quella persona si è comportata così con me. E anche se in alcuni momenti provo sentimenti positivi e di comprensione verso l'altra persona, ce ne sono altri momenti in cui io sento ancora riaffiorare il risentimento, perché è il nostro orgoglio ferito che ci impedisce di perdonare. E come molte volte diciamo basta puntare il dito verso gli altri, puntiamo il dito verso di noi, diventa veramente importante, positivo e liberante dire a noi: io voglio anche perdonare me stessa per i tanti sgarri, per le tante offese che ho arrecato ad altri, e anche perdonarmi, perché molte volte non riesco a vedere la povertà che c'è dentro di me. Non riesco a vedere i miei limiti che feriscono gli altri, non li porto a consapevolezza. E quindi, ecco, queste considerazioni che posso fare solo nel silenzio del mio cuore, in questo dialogo profondo tra me e me, cerco di, ecco, spostare l'ago della bilancia dall'altro a me, ai miei limiti, alle mie povertà, alle mie miserie, per imparare a usarmi misericordia, per poter usare comprensione, misericordia e eventualmente perdono a chi mi ha offeso. E poi mi pongo un altro interrogativo: come mai mi sono sentita così offesa dall'atteggiamento dell'altro? Come mai? Che cosa mi ha fatto di così grave? Anche perché prendo in considerazione che io ho sempre bisogno, uso il bisogno e desiderio, ormai sapete che cosa significa, ho sempre bisogno che l'altro si comporti come piace a me. Ecco allora che nel momento in cui mi sento offesa, dentro di me nasce questo altro interrogativo. Come mai mi sono sentita offesa? Che cosa ha fatto di grave, di concreto nei miei confronti? E ritorniamo sempre al non mi sono sentita stimata, non ha fiducia in me, non mi considera, non mi lascia spazio. Sto parlando di ciò che può avvenire nelle comunità, nel vivere insieme. Poi, logicamente, ci sono altri fatti forse più gravi. Penso alle famiglie. E penso che lo sappiate quante liti ci sono nelle famiglie per la divisione dell'eredità. Sembra impossibile tra fratelli. Fino a quando c'erano i genitori, tutto andava bene. Si volevano bene. Morti i genitori, ma una settimana dopo, le lotte, le offese. Questo spetta a me, questo spetta a te, mi sento offeso, tu non mi hai capito. Ecco, quindi non parlo di queste cose perché a voi credo non interessino. Ma le offese piccole della comunità, che credo ci siano, no? E una delle offese più gravi, non considerare l'altro, non capire l'altro. Arrivati a una certa età, dobbiamo anche prendere in considerazione che la nostra memoria viene meno, che la nostra testa non è più così presente, che a volte pronunciamo parole o abbiamo delle reazioni di cui forse non siamo neppure consapevoli. Ma chi riceve queste cose si sente offeso, non capito, e non pensa, ma non l'ha detto con l'intenzione di offendermi, ma noi ci sentiamo offese. Ecco allora che è importante nel perdono cominciare da sé, a capire che cosa c'è dentro il mio cuore. Siamo noi in prima persona. È vero che l'altro mi ha offeso, ma come mai io reagisco in quel modo? E ho difficoltà a perdonare e a capire e a comprendere la persona che mi ha fatto un'offesa. E molte persone hanno scritto circa il perdono, ma nessuno è riuscito a dire con esattezza che cosa possiamo fare per educarci a perdonare. Perché? Come mai? Perché ciascuno di noi ha una sua storia personale, per cui rivedendo la sua storia, le sue relazioni coi genitori, coi fratelli, con le sorelle, eccetera, con gli amici, con le consorelle di quando era giovane, riesce a capire qual è il suo temperamento e la sua difficoltà a superare il risentimento e il rancore. Qualcuno è più facilitato dalla natura, dalla sua psiche, dalla sua psicologia, altri sono più restii alla disponibilità, al perdono. Allora ciascuno, riflettendo sulla propria storia personale, riesce a capire quali sono i suoi punti deboli, le sue difficoltà, e allora lavora su questo per riuscire a entrare in un atteggiamento di perdono nei confronti della persona da cui è stato offeso. Si è sentita offeso. Vedete anche com'è relativo il fatto dell'offesa. Magari una suora dice una parola, una frase, ha un comportamento. In una comunità ci sono 6 persone, 2 si sentono offese dal comportamento, le altre 4 no. E noi ci chiediamo, come mai? È il modo personale di rispondere alla presenza dell'altro. Sono chiari questi concetti? Quindi, quando io vedo nelle comunità che qualcuna ha veramente molta resistenza a superare le offese ricevute, diciamo involontariamente, dall'altro, io che vedo, che osservo, cosa faccio? Mi impegno a camminare accanto alla persona che vedo risentita dal comportamento dell'altro. Ma camminare accanto non vuol dire parlare, non vuol dire tira fuori il tuo disagio, ma dimostrare con la vicinanza comprensione. È possibile questo? Lo chiedo a voi. È possibile? O è impossibile e imperdonabile? Io credo che in ogni comunità ci siano persone che con la loro presenza, con le loro parole, con il loro atteggiamento fisico, dicano delle cose offensive all'altro. È la realtà umana questa, no? Da qui non si può prescindere. Come uscire da questa situazione? Come? Riflettendo dentro di sé, come mai mi sento offesa da quello? Il tutto parte da me. Non parlo delle grandi offese, la morte, l'uccisione, eccetera. Queste sono le piccole morti, il piccolo lutto. Ci sono delle persone, sia religiosi che laici, che mettono insieme il perdono con il lutto. Io dico, esiste il lutto affettivo nelle comunità religiose. Il lutto affettivo è quando non c'è l'amore, non c'è l'accoglienza, non c'è l'accettazione reciproca, no? Ma è molto più facile perdonare un lutto, cioè la morte di qualcuno in forma tragica, eccetera, che non perdonare una piccola offesa. Pensate cosa si può dire. E nelle vostre comunità esiste il lutto affettivo? Un po'? Un po'. E allora, se noi vogliamo essere persone che vivono la gioia di vivere, in che modo possiamo vivere la gioia in un lutto affettivo, relazionale? Il lutto è affettivo, vuol dire, nella mia comunità siamo 3-4, quella lì mi è molto antipatica, non la sopporto, non la reggo. Per star bene la escludo, non la considero, mi comporto come se non ci fosse. Terribile, è terribile, è il lutto affettivo. E la persona che vive in questa situazione, dentro di sé, si sentirà offesa, emarginata, sentirà di avere dei risentimenti verso la persona che la tratta in questo modo. E quella persona lì, come si comporta? Cercando di capire che se la consorella non la considera, significa che la consorella ha dei problemi personali. E allora fa tutto un lavoro dentro di sé per maturare un atteggiamento di comprensione e perdonarla. Non so se è chiaro questo atteggiamento. In effetti, la persona che non considera l'altra, che non lascia spazio, che pensa che l'altra sia un intoppo nella comunità, è una persona che ha del disagio dentro e lo proietta su quella consorella. Vi succede qualche volta? Succede? Vedo delle... Ma allora, in una comunità è possibile non riconoscere l'importanza della persona consorella? È possibile? Non è possibile. È un grave lutto. E allora, se io divento consapevole di trovarmi in questa situazione, che cosa voglio fare per? Innanzitutto, voglio perdonare me stessa per aver maturato questo atteggiamento di esclusione. Il primo perdono è verso se stessi. Poi imparerò a comprendere e a perdonare l'altro che mi fa soffrire. Guardate che è un lavoro che non si esaurirà mai. Finché siamo su questa terra e siamo in relazione con altri, avremo delle difficoltà relazionali. Sembra quasi una contraddizione, no? Dire voglio l'io tu che diventi noi. La realtà più importante della vita umana è la relazione, la reciprocità. Lo stesso Freud dice questa cosa ed è una relazione procreativa, generativa, che dà la vita. Questo lo riconoscono tutti gli psicologi. Tutti. E allora noi ci chiediamo, ma insomma, se questa relazione è così importante, fondamentale alla vita, ma perché ci crea così tanti problemi? È la realtà. Perché i nostri grandi problemi, in ultima analisi, quali sono? Sono quelli della relazione. La difficoltà a far sì che l'io tu diventi noi. E nella comunità che io più tu diventiamo un noi allargato. è la difficoltà più grave. Allora, ciascuna nel silenzio, nella solitudine, nel silenzio del proprio cuore, scopre quali sono le sue difficoltà, i suoi limiti, le sue povertà, le sue miserie. E questo per non essere troppo rigida nel giudicare gli altri e non essere lassista nel giudicare gli altri, ma per trovare la giusta misura, la saggia misura, per andare incontro all'altro. Questo è il lavoro della vita interiore. E l'impegno, perdonando me, sono portata poi a perdonare gli altri. Mi pare l'altra volta, l'anno scorso, di avervi letto una pagina di un altro psicologo, Jung. Sapete che Freud, Adler e Jung nell'Ottocento, a metà Ottocento, sono stati fondatori della psicoanalisi, della psicologia. E questo Jung scrive una lettera ai cristiani. E questa lettera ce la riporta Jean Vanier, che penso conosciate tutti. Jean Vanier, un filosofo, era anche nella marina, che era sempre alla ricerca della felicità. E casualmente era capitato in un gruppo di persone diversamente abili, oggi non si chiamano più handicappati, ma diversamente abili, e lì aveva capito la gioia, cosa significa vivere la gioia. E allora ha fondato la comunità dell'Arca, e quindi questi gruppi di persone con handicap e anche un movimento spirituale Fede e Luce per dare anche sostegno ai genitori. E lui, in un libro che ha scritto alla Sorgente delle Lacrime, ha scritto questo testo. E dice: vi ammiro molto voi cristiani, perché fate molto bene, siete caritatevoli, cercate di rispondere alle esigenze materiali delle persone, andate a visitare i carcerati, eccetera. Ma non capisco come mai non riconoscete le vostre povertà interiori e da queste non lavorate per liberarvi. Questo è Jung. E allora lui dice ancora: il grave problema è la non conoscenza di sé, la non accettazione di sé, per cui se non faccio questo lavoro interiore non sono disponibile a conoscere e ad accettare gli altri. Bellissimo questo. Allora, come posso io perdonare se non perdono, se non riconosco e non perdono i miei limiti e le offese che con i miei limiti faccio agli altri? È chiaro questo. Quindi il messaggio è partire sempre da sé. E vi leggo un articolo di Enzo Bianchi, che tutti conoscete: il perdono per essere davvero persone. Il perdono è un tema decisivo nella vita umana e cristiana, perché conosciamo il male, quella profonda contraddizione al bene che non possiamo rimuovere né negare. E il perdono ha a che fare con il male, mio e quello degli altri. E stranamente, noi che puntiamo tanto sulla relazione positiva, siamo proprio noi che ci offendiamo perché vomitiamo il disagio che abbiamo dentro sull'altro e l'altro lo vomita su di noi. Quindi la reciprocità non è soltanto scambio di bene, ma anche scambio di male. È una realtà nella nostra vita. Il male, nelle sue varie forme, il cattivo pensare degli agli altri. Noi difficilmente passiamo bene degli altri. Noi agiamo male. Noi offendiamo nel parlare. Dice Enzo Bianchi, eh? Quindi pensare, agire, parlare. È una realtà. Il male, secondo le parole di Gesù, è ciò che nasce dal nostro cuore e diventa aggressività, violenza, odio verso gli altri e verso noi stessi. Molte volte io sento dire: se non ci fosse quella persona nella comunità, saremmo tutte molto felici. E io dico: ma lei è proprio convinta di questo? Perché se non ci fosse quella, ce ne sarebbe un'altra. E so che ci sono delle suore che vanno dalla madre generale, non parlo di qui perché non abbiamo mai parlato di questo, ma vanno dalla madre generale a dire: mi sposti di comunità perché io sto veramente vivendo male, quella persona mi offende, eccetera. La madre, dopo aver riflettuto, cambia. Dopo 6 mesi la suora ritorna e dice: guardi, le chiedo di nuovo di cambiarmi. Questa è l'accidia. Questa è l'accidia. La persona che non sta mai bene da nessuna parte perché non sta bene dentro di sé. Quindi dicevo a questa madre generale: ma forse anziché continuare a cambiarla, perché in qualsiasi comunità troverà delle difficoltà e porta difficoltà. Ci sono persone che in un gruppo, pur tacendo, scompigliano, scombinano, perché hanno il disagio dentro. E allora, dicevo a questa madre generale, sarebbe opportuno cercare di capire come mai questa persona vive il disagio nel gruppo, nella comunità, con gli altri. C'è qualcosa che non funziona. Perché io dico, difficoltà ce ne sono sempre. L'andare d'accordo perfettamente non è possibile. Questo è un principio su cui bisogna lavorare, eh? Perché intanto non siete come marito e moglie che si sono scelti, che hanno vissuto l'innamoramento e poi l'amore. E nonostante questo ci sono delle difficoltà terribili. Voi non vi siete scelte, ma siete state chiamate a vivere insieme. Quindi la motivazione, l'obiettivo è molto alto, molto bello, però poi ci scontriamo con la nostra umanità, con i nostri limiti, e quindi facciamo difficoltà a vivere serenamente la relazione tra le persone. Allora Papa Francesco ci dice che dobbiamo imparare a vivere e abitare. Questo abitare vuol dire stare bene dove siamo, cercando di usare tutte le strategie possibili per imparare a diventare dono all'altro, senza fermarmi al risentimento per l'offesa ricevuta. E il dire: è vero, l'altro mi ha offeso, ha detto quella cosa, ha detto che io non faccio mai niente nella comunità, ha detto che io non faccio bene le pulizie, ha detto che io prego solo quando voglio e non secondo le regole che in comunità ci siamo dati. Tutto vero. Ma io non ho mai offeso nessuno, quindi anch'io devo essere perdonato. Dice ancora: il male è ciò che io faccio nonostante voglia fare il bene, come dice San Paolo. Il male commesso è irreversibile, resta male anche dopo il perdono, ma può essere trasceso, può essere superato, andare oltre. Con il perdono, chi ha subito il male irreversibile ricrea le condizioni per un nuovo inizio nella relazione con l'altro. Qui è la grande difficoltà. Io capirò di aver veramente perdonato l'altro se sono in grado di ricreare le condizioni per una nuova relazione, cioè se sono capace di camminare accanto a questa persona. È difficile? Ma Enzo Bianchi ci dice: questa è l'azione dello Spirito Santo, il quale è la remissione dei peccati, il perdono che ricrea vita laddove c'è morte, che rimette in piedi chi è caduto, che fa di un peccatore una nuova creatura. Questa è l'umano e lo spirituale, vero? Perché umanamente non siamo capaci di ricostruire delle relazioni positive. Umanamente. Prendiamo atto, questo è il limite. Ma c'è lui. Perdonare richiede un sacrificio di se stessi in rapporto all'altro. Si perdona affinché l'altro esista, cioè io non lo voglio eliminare dalla mia vita, è per questo che lo perdono, perché se io non lo perdono lo cancello dal mio cuore, e credo che questi sentimenti li abbiamo provati tutti verso alcune persone. Nel mondo, nella realtà, oggi che cosa succede? Se tu mi dai fastidio, se io non ti amo più, se tu mi offendi, io ti ammazzo. Mariti che uccidono le mogli che uccidono i figli, cioè, tragedie. Non è ancora successo nella vita religiosa che una suora, perché non accetta un'altra consorella, usi la pistola o il coltello della cucina per eliminarla. Ma c'è sempre un modo per uccidere l'altro, con la lingua, con l'indifferenza. Quando io non perdono e quando non sono capace di chiedere la grazia del perdono. Perché noi dobbiamo fare i conti con il nostro egocentrismo. Noi vogliamo sempre essere al centro. E se l'altro si permette di dire una mezza parola per toglierci questa centralità, noi gliela facciamo pagare, la puniamo. E qui, dice anche Enzo Bianchi, entra in gioco l'autostima sana, Noi abbiamo parlato, no, di sana autostima. L'altro non mi considera, ma io so di valere, so di avere dei talenti e me li scrivo, li enumero e magari poi li confronto anche con le altre e imparo anche a riconoscere i talenti degli altri. Non è naturale perdonare. A tal punto che un perdono accordato facilmente ha tutte le probabilità per essere inautentico. A parole perdono, col cuore non perdono. Il mio sentimento e le mie emozioni sono ricchi di risentimento e non di perdono. Questo è molto vero oggi. Chi è arrivato a perdonare nella verità sa che perdonare è un cammino lungo e faticoso. Un percorso che è segnato da due tappe fondamentali e decisive. Uno, e questo lo maturo dentro il cuore, nel silenzio, nella contemplazione, nell'adorazione. Voglio rinunciare a reagire al male con il male. Diciamocelo questo. Non voglio reagire al male con il male. Questo è il primo punto. Il successivo, voglio, e lo sottolineo, rispondere al male con l'amore. È difficile? È difficile. Vedo. È? Brava, brava. Bisogna allenarsi. Nella solitudine, nel silenzio, nella preghiera, in quello spazio intimo, nella cella interiore di cui parla Caterina da Siena, io non voglio rispondere al male con il male, ma voglio, non voglio, ma voglio rispondere con l'amore. Questo è il perdono, è il cammino lento e faticoso del perdono. E il primo passo richiede una certa passività, non fare. Ciò che non vorremmo che gli altri facessero a noi. Non fare, la passività. Solo così si può spezzare la catena perversa della violenza. Chi non perdona, chi non sa perdonare, poco per volta diventa violento dentro. Diventa infelice. Diventa strano, diventa estraneo a sé e agli altri. E in un secondo momento, ma questo è un lavoro di liberazione molto faticoso, bisogna maturare la volontà di guardare con affetto, con amore, chi ci ha offeso. Guardo con amore solo se ho maturato dentro il mio cuore un atteggiamento di misericordia, di tenerezza, di stima, di fiducia. L'altro non è un nemico, non incarna il male. L'altro è una donna, un uomo che ha commesso un'azione che mi ha offeso. Ecco, pensare in positivo anche in questo caso. Se io penso è cattivo, è malvagio, lo fa apposta per farmi dispetto, io non mi predispongo a perdonare. Ma se dico, è una persona limitata e povera come me, che ha compiuto un'azione malvagia nei miei confronti, ma voglio impegnarmi a comprendere e a rispondere a lui con amore. Quindi pensare anche che dobbiamo maturare il perdono pensando a delle idee positive. Dio ci ha preceduti nel perdono, ci ha perdonati per primo. Questo è un punto. Dio ci precede il nostro perdono, precede il pentimento dell'uomo. Anche se io non mi pento, entro nella misericordia di Dio. E questo, ecco, sono pensieri che preparano il cuore a liberarsi dal risentimento. Ed è questo perdono di Dio, di cui io divento consapevole, la causa della conversione, il cambiamento che può avvenire in me, la mia capacità di esercitare il perdono all'altro. Capite che comunque tutto parte da me. Solitudine, silenzio, saggezza, non dimentichiamo la saggezza, la speranza di una realtà migliore, più vivibile, ma nel silenzio del cuore, nella cella interiore, ciò che conta è riflettere, pensare alla misericordia di Dio, al fatto che Lui ci precede sempre, ed è il perdono di Dio che causa la conseguenza della mia conversione. E allora perdonare è diventare consapevole che ho necessità di rinnovare la relazione con l'altro, per non negarlo, per non ridurre l'altro a una condizione che paralizza di nemico. Il cammino del perdono è un cammino di umanizzazione. Riconosco me persona capace di produrre senso nella consapevolezza dei miei talenti e dei miei limiti, e di credere nella possibilità dell'altro di produrre senso se entrambi ci impegniamo a vivere una relazione positiva, generativa, dialogica, nella reciprocità. E allora termino con un augurio, che sappiamo veramente da quel sacco dove abbiamo messo tutte le patate con il nome delle persone che ci hanno offeso, poco per volta riusciamo a buttarle via, ma non perché sono un peso, ma perché vogliamo ricostruire una relazione umanizzante per entrambi. L'io tu diventa nuovamente noi, e le vostre comunità diventeranno veramente luogo della festa e del perdono, come diceva Jean Vanier. Questo è l'augurio, va bene? Ecco. No. Adesso il lavoro comincia adesso, il lavoro vostro comincia adesso.
Posso leggere un articolo delle nostre...
Sì, sì.
Che è proprio la sintesi di quello che hai detto.
Beh, e io non le conosco, le vostre costituzioni. Ecco.
Al numero 106.
Che bello.
Nel segno del perdono, consapevoli della nostra fragilità, tanto più di bene a chi ci fa del male. Penso che sia tutto.
Ma veramente, e io non conoscevo gli articoli delle vostre costituzioni. Ciò vuol dire che è proprio la verità, è la vita, è la vita. E vi ho ecco, e in fondo vi ho citato personaggi agnostici che non credono, personaggi che credono, ma come tutti sono d'accordo su quanto è scritto lì. Questo è molto bello, grazie, grazie. Sì, veramente. Adesso facciamo un breve break, breve, e poi ci ride, 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 e poi ci